Braccio destro di Alexei Navalny, Leonid Volkov, aggredito a martellate in Lituania. Mentre i russi avanzano in territorio ucraino e mentre qualche centinaio di soldati che vanno sotto il nome di partigiani russi pro-Ucraina colpiscono il territorio della federazione, dove tra due giorni tra l'altro si vota, non che ci sia dubbio sulla vittoria di Putin. In Medio Oriente sembrano comparire nuovi segnali di tregua, mentre i medici dell'ospedale Al-Nasser denunciano violenze da parte dell'esercito israeliano e gli Houthi attaccano la nave italiana, ma specificano che non siamo propriamente un obiettivo. A Bruxelles intanto il Parlamento europeo approva la direttiva sulle case, sulle case green, molte modifiche rispetto al testo rigido precedente, ma il centrodestra non lo vota. Ah, e Jannik Sinner ha vinto agli ottavi di Indian Wells, ma il fatto che vinca non è più una novità. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
È mercoledì, stiamo a metà strada, stiamo a metà strada.
Simone Spezia.
Lauricella, abbassi la musica di sottofondo per piacere, grazie.
No.
Questa lunga strada di avvicinamento alle europee vi risparmierò per oggi in tutta franchezza la noiosissima vicenda della scelta dei candidati in Basilicata. C'è ancora, c'è ancora pagine e pagine di giornali sull'Abruzzo. Vi prego, no, davvero.
Tutta fuffa.
Ma no, non proprio, però anche basta. Questa lunga marcia di avvicinamento alle europee, lo abbiamo detto fin dall'inizio e su questo insistiamo, l'attenzione si sta concentrando moltissimo su tutte le politiche ambientali di Bruxelles, ovviamente, perché dopo l'uscita di scena piuttosto ingloriosa, a dire il vero, dell'ex commissario Timmermans, che si è candidato alle elezioni in Olanda senza grande successo, e probabilmente ha pagato anche questo, e quindi una transizione verde basata su un'estrema rigidità dei parametri, e beh, si sta virando, perché le elezioni europee si avvicinano, perché ci sono pezzi del mondo produttivo e del mondo reale che dicono che determinati criteri non funzionano e rischiano di essere controproducenti, rischiano di far sì che le persone diventino nemiche della transizione verde. Ne abbiamo parlato molte volte. Un esempio mi pare è quello che è successo per quanto riguarda la direttiva delle case green, cosiddette case green, cioè l'efficientamento energetico delle abitazioni, che senza ombra di dubbio è necessario, ma è necessario per tanti motivi. Oh, parliamoci chiaro, quando fai operi in termini di efficientamento energetico sulla tua abitazione, non stai solamente facendo un favore a Bruxelles, ma stai facendo un favore a te stesso, che paghi meno bollette, molto semplicemente, e la tua casa guadagna di valore, eccetera eccetera. Inutile che ce lo raccontiamo, quel diciamo 4,5% di abitazioni e di edifici che è riuscito a usufruire del super bonus, questa cosa la sa, naturalmente. Sono, certo, sono una minoranza, e lo ricordiamo sempre, una minoranzissima, però così è. Però cambia lo schema, ovviamente. Per dire, darvi un'idea, la prima direttiva era, parliamoci chiaro, un delirio, una follia, nel senso che prevedeva classe energetica E entro il 2030, classe D entro il 2033, target di riqualificazione durissimo e praticamente impossibile da raggiungere per l'Italia e per molti altri paesi, a dire il vero. Ora succede questo, diventa una cosa forse fin troppo morbida. I paesi membri dovranno definire dei piani per la riduzione dei consumi del loro patrimonio edilizio residenziale. 2020 è considerato l'anno zero, il 2050 l'anno nel quale, a completamento del percorso, bisognerà avere un patrimonio edilizio a zero emissioni. Ma sono esclusi gli immobili sottoposti a vincolo puntuale o a vincolo di area. Che cos'è il vincolo di area? È, non lo so, il centro storico di Firenze, tanto per dare un'idea, patrimonio dell'UNESCO, là c'è un vincolo di area. Immobili religiosi. Perché? Ma scusa, ma perché? Nel senso, quelli sottoposti a vincolo è giusto, ma perché gli immobili religiosi devono uscire da questa cosa? Non capisco. Cioè, un monastero costruito nel 2018, ammesso che se ne costruiscano ancora, perché deve essere escluso da questa cosa? Capisco, no? Un monastero del XII secolo, però... Immobili temporanei e le seconde case utilizzate per meno di 4 mesi all'anno. Come lo stabilisci? Guarda, vado in questa casa meno di 4 mesi l'anno. E che fai? Mi mandi la polizia? Gli immobili della difesa e quelli sotto i 50 metri quadri. Come vedete, no, un testo ammorbidito. Nonostante questo, il centrodestra compatto, il centrodestra italiano, ha deciso di votare contro. In fondo si poteva anche ragionare sul fatto che questo era tutto sommato un compromesso non male, eh. Però si è fatta questa scelta. A voi il giudizio e il ragionamento, naturalmente. È mercoledì 13 marzo, le 6:37 minuti e 30 secondi. Carmelo Lauricelli, regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza e redazione. E voi, se vorrete, al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Senza ombra di dubbio, la notizia della serata di ieri, e che ha a che fare con quello che sta avvenendo a ridosso della Russia, è l'aggressione al braccio destro di Navalny. Leonid Volkov è stato aggredito fuori dalla sua casa a Vilnius, in Lituania. Qualcuno ha rotto il finestrino di un'auto, gli ha spruzzato gas lacrimogeno negli occhi, dopodiché l'aggressore ha iniziato a colpirlo con un martello. Ora è a casa, la polizia e l'ambulanza stanno arrivando da lui, ha detto ieri sera il portavoce. Lui è stato presidente della Fondazione Anticorruzione di Navalny fino al 2023, era fuggito in esilio nel 2019 insieme a molti altri alleati di Navalny, e questa è anche la testimonianza che in paesi schierati in prima linea contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina sono presenti, evidentemente, se non degli agenti, quantomeno delle persone sulle quali probabilmente la Federazione Russa può fare affidamento. Dico, a prescindere ovviamente dalla gravità dell'attacco a Volkov. Sono ore delicate, si fa per dire, tra due giorni si va al voto in Russia, però non è che ci sia qualche dubbio sul fatto che Vladimir Putin vincerà questa competizione elettorale, se competizione ovviamente vogliamo chiamarla, con una chiamata che è arrivata nelle scorse settimane dalla vedova di Navalny, e non solo da lei, per mettere in atto qualche tipo di protesta durante il voto, per esempio andare a votare tutti a mezzogiorno. Certo, in quel modo sarebbe facile farsi identificare, bisogna avere un discreto coraggio in una situazione di quel genere, chissà che invece la mossa non possa essere quella messa in atto dalle iraniane e dagli iraniani, che hanno deciso di astenersi dal voto massicciamente, soprattutto in una città come Teheran, oppure di scrivere Navalny sulla scheda, ma sai mai come funzionano i servizi e come funzionano bene i servizi russi, che scrivi Navalny sulla scheda e un'ora dopo sei in manette da qualche parte, perché più o meno funziona così. Nel frattempo Proprio con un occhio su questa elezione russa, i partigiani russi filo-ucraini sono entrati nei territori delle regioni russe di Belgorod e Kursk, hanno preso il controllo di una città, ma la Russia nega. Tra l'altro su tutto questo arriveremo tra poco. Chi sono? Sono una legione, si fa chiamare Libertà di Russia, del corpo dei volontari RDK e del battaglione siberiano. Sono questi tre gruppi sostanzialmente. Il fronte medio orientale cosa ci racconta? Ci racconta dei missili lanciati dagli Houthi su nave Duilio, sono stati abbattuti due droni aerei in attuazione, hanno fatto sapere dalla Marina Militare, del principio di autodifesa. 10 giorni fa, quando non era ancora base operativa di Aspides, la missione europea aveva sventato un altro attacco degli Houthi, lo ricorderete. Si tratta di una zona che è diventata pericolosa, dice il ministro Crosetto. Vabbè, ci pare abbastanza evidente, visto che sono passati, appunto, come dice lo stesso Crosetto, dagli attacchi ai mercantili alle navi militari. L'Italia è fra i nemici, ma per ora non è un obiettivo diretto, dicono gli stessi Houthi. E poi l'altro, il resto del fronte medio orientale, dove si riaccende la speranza per una tregua. Secondo l'Arabia, i miliziani palestinesi avrebbero accettato una versione modificata della proposta americana. E poi quello che è stato denunciato e che trovate su qualche prima pagina dei giornali di oggi, per esempio il Sole 24 Ore, il Manifesto, ed è questa denuncia che viene riportata dalla BBC di alcuni medici dell'ospedale Al-Nasser di Gaza. Vi ricorderete, lo avevamo raccontato nel momento nel quale l'esercito israeliano aveva fatto un'irruzione all'interno di questo ospedale e aveva catturato in quell'occasione, tra l'altro, 3 terroristi che si stavano riunendo e stanno utilizzando una delle camere dell'ospedale Al-Nasser esattamente per programmare nuove azioni, e erano entrati là alla ricerca di ostaggi. Ebbene, i medici hanno denunciato di essere stati colpiti, addirittura la rottura di un braccio, la rottura del polso da parte dell'esercito israeliano, e umiliati. Su questo ci sono anche delle foto che mostrano del personale, non sappiamo se essere personale medico naturalmente, ma pare essere così, le verifiche della BBC sono state piuttosto puntuali, che in ginocchio, denudato, solamente in mutande, mentre appunto l'esercito israeliano verifica quello che succede all'interno dell'ospedale Al-Nasser. Vabbè, amiche e amici miei, la politica è quello che vi ho detto e poco altro. C'è un po' di tensione nel centro-sinistra, sì, la Basilicata si deciderà. Non so quanto durerà questo stillicidio terrificante, questa cosa per cui è prima la Sardegna, e poi l'Abruzzo, e poi la Basilicata, e poi le europee, e insieme ci sono le amministrative, e poi ci saranno i ballottaggi delle amministrative. Non ne usciamo più, quest'anno un disastro. Adesso inizierà anche la par condicio, che è la cosa da noi più odiata, perché ti costringe a non stare sulle notizie, perché non è tanto una questione, il problema dell'equilibrio è che ti costringe a non stare sulle notizie, ma a stare su un equilibrio che poi diventa un equilibrio posticcio sostanzialmente. Cioè, che ne sai, magari una settimana parli solamente con gente della Lega perché è importante dal punto di vista politico quella settimana parlare della Lega, la settimana dopo il PD, e però nel frattempo devi riequilibrare per forza. È una noia mortale dal punto di vista giornalistico, la par condicio è una noia mortale. E quindi sappiate, noi cercheremo di fare il possibile per rendervela digeribile questa cosa, ma inevitabilmente saremo costretti. Vabbè, molto rapidamente, forse la cosa più interessante è quello che sta succedendo nella Lega, dove Zai aveva detto: ogni volta c'è l'analisi del risultato, siccome le montagne russe le ho viste nel mio partito e le ho viste anche negli altri partiti, sempre evito di parlare di montagne russe. Qualcuno l'ha interpretato come una velata critica, quindi Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, all'aria che tira, la mette così.
Io dico semplicemente che in questo momento bisogna fare stare vicini a Salvini, stare vicini alla Lega. Per fare questo non significa non discutere, perché discutere, la discussione è utile, importante, il confronto, capire cosa c'è che non funziona, dove bisogna migliorare, dove si può migliorare questo radicamento anche del territorio, quindi ragionare. Però insomma, mettere in discussione il leader piuttosto che fare polemiche tutti i giornali, tutti i giorni sui giornali, e quindi alimentare anche poi le polemiche sui media.
In generale.
Sì, adesso non dico niente, però non è che non si può mettere in discussione il leader di un partito, anche in un momento di difficoltà, anche in un momento elettorale, no? L'amico Alessandro Marco Tulli, che è dall'altra parte del vetro e che è laziale, ha visto ieri l'esonero dell'allenatore, no? Anzi, o meglio, le dimissioni dell'allenatore, che ha mollato nel momento nel quale i risultati non arrivavano. Se i risultati non arrivano, il leader lo discuti, discuti l'allenatore, discuti, no, chiunque gestisca la squadra, come è evidente. Ma questo non vuol dire, non sto dicendo bisogna discutere Salvini. Segnalo altri due piccoli casi che riguardano la Lega, a proposito, che secondo me sono interessanti, che arrivano dalle cronache locali. Primo, a Seriata, che è un importante comune del Bergamasco, sta avvenendo uno scontro, perché all'interno della maggioranza, però un importante comune del Bergamasco, territorio di caccia per così dire storico della Lega, e là il candidato sindaco sarà di Fratelli d'Italia e la base leghista è in rivolta per questa storia. Primo. Secondo caso interessante, ieri il capogruppo in consiglio regionale piemontese della Lega, e questo però è su tutt'altro fronte, ha aperto alla possibilità di discutere la legge sul fine vita, nel giorno nel quale l'associazione Coscioni era là fuori a protestare, esattamente per questi motivi. Ci pare un punto, ci pare due punti interessanti, quantomeno da tenere sott'occhio per quello, per comprendere una parte di quello che si sta muovendo all'interno appunto del partito di Salvini, guidato da Matteo Salvini. Un altro spunto vi voglio dare, e qua in realtà sono notizie notizie internazionali, nel senso che arrivano dai giornali internazionali. Oggi El Mundo, giornale spagnolo, pubblica un'inchiesta molto dettagliata che illustra, dopo anche qua settimane di ricerche, classico giornalismo d'inchiesta, vero giornalismo d'inchiesta, diciamo, non quello che raccatta le intercettazioni, ma quello vero, quello sul campo, e ha scoperto che nelle ultime settimane l'esercito russo ha utilizzato armi chimiche, e il rischio è che ne possa usare sempre di più e in abbondanza in Ucraina. Traffico.
Andate via.
24 mattino.
La direttiva sulle case green, sono d'accordo sulle costruzioni nuove, su quelle già esistenti, che hanno un'età media di 30-40 anni, se l'Europa mi dà i soldi, perfetto, faccio tutto quello che vogliono, ma me ne pagano loro le spese.
Perché una casa costruita da Agrigento deve sottostare alle stesse classi energetiche di una casa costruita in Valle d'Aosta?
Per efficientare il 4%, 4,5% degli edifici italiani, mi ha speso grosso modo 150 miliardi del 110%. Per efficientare il rimanente 95%, quindi servono grosso modo 3.300 miliardi di euro.
Però, amico mio, scusami, è chiaro che gli incentivi si possono fare bene o male, si possono fare nella maniera giusta o nella maniera sbagliata. Poi i soldi ce li dà l'Europa, non lo so, si possono fare degli incentivi decenti e ben fatti e ben costruiti per arrivare a questo risultato, che ripeto ancora una volta, se fatto bene questa cosa è benefica per tutti. È chiaro che l'incentivo che c'è stato, non so se c'è ancora, no, a mettere i doppi vetri, quando metti il doppio vetro, e c'è ancora gente che non ha il doppio vetro, quando metti il doppio vetro ti migliora anche la spesa energetica di casa, quindi è una cosa che ti serve alla fine, non serve solamente all'Europa, però vanno strutturati degli incentivi, no? Mi pare ben organizzati, poi che li metta l'Europa, che li metta l'Italia, c'è il PNRR che contiene anche elementi di questo tipo, mi pare rilevante. Caro Alessandro Marrone, responsabile del programma difesa dell'Istituto Affari Internazionali, buongiorno e bentornato ai nostri microfoni.
Grazie, buongiorno.
Allora, vorrei andare su queste specie di milizie, questi partiti, queste milizie, come si chiamano, i partigiani russi pro-Ucraina, che ieri hanno attaccato alcune città dopo il confine. La Federazione Russa nega che siano stati conquistati dei villaggi, come loro sostengono, ma chi è questa gente?
Allora, sono tre formazioni: la formazione, diciamo, Libertà per Russia, i corpi volontari e il battaglione siberiano. Sono formazioni piccole, militari, non veramente partiti politici, fatti di volontari con cittadinanza russa. La Legione per la Libertà della Russia è un gruppo di destra, i corpi volontari sono un gruppo di estrema destra, il battaglione siberiano, il più recente, è un corpo formato in realtà da quei cittadini russi che non sono di etnia russa, quindi tartari piuttosto che altre nazionalità, etnie, che sono anche, diciamo, particolarmente oppressi dal regime russo, anche più dei cittadini russi, e quindi hanno un motivo in più per contrastare Putin.
E questo è quello che fanno. E che ruolo svolgono? Questo ruolo lo svolgono in contatto con l'esercito ucraino e i servizi segreti ucraini, oppure no?
Allora, non è molto chiaro, perché alcuni di loro hanno firmato un anno e mezzo fa una dichiarazione congiunta, dichiarazione di Irpin, che, diciamo, vorrebbe fungere da ombrello per tutte le varie formazioni più o meno piccole che contrastano con le armi il regime russo. Però poi ogni battaglione è autonomo, alcuni sono anche, diciamo, dissociati a questa dichiarazione. L'Ucraina ha cercato di istituito una legione internazionale che è appunto l'ombrello in cui tutti i volontari, sia russi sia da altre decine di paesi al mondo, si organizzano per combattere a difesa dell'Ucraina, ma stiamo parlando di numeri veramente molto piccoli, nell'ordine di alcune migliaia. Ovviamente questa legione internazionale deve coordinarsi con le forze ucraine, e lo fa in particolare tramite il direttorato dell'intelligence del Ministero della Difesa ucraino. Quindi sì, c'è un coordinamento, ma non c'è un controllo ucraino su queste formazioni.
Sì, che naturalmente, proprio per le dimensioni che hanno, possono avere un ruolo limitato. Un'ultima domanda, Marrone, io non so quanto ne sa e quanto se ne è parlato fin dall'inizio di questa guerra, perché non mi ricordo. Oggi leggevamo appunto questa prima pagina del Mondo, nella quale veniva riportata l'inchiesta che hanno realizzato e che parla dell'inizio dell'utilizzo di armi chimiche da parte dei russi. Se non ricordo male, nel corso di questo paio d'anni se ne è parlato qualche volta, ma mai con questa forza e così esplicitamente. Cosa ne sappiamo dell'uso di armi chimiche da parte dei russi?
Onestamente, in termini di informazioni verificate, ne sappiamo molto poco. C'è ovviamente una propaganda in corso da entrambi le parti. È utile avere un, come dicevo all'inizio, giornalismo d'inchiesta che cerca di trovare delle fonti indipendenti al riguardo. Finora, diciamo, la Russia ha usato tutto l'arsenale a propria disposizione convenzionale, quindi non nucleare, incluso armi moderne, armi più vecchie, armi vecchissime, perché diciamo vuole affrontare una guerra che non è la guerra lampo che aveva immaginato quando ipotizzava la resa dell'Ucraina, e quindi in questo scenario è difficile escludere il ricorso anche ad armi estreme, però effettivamente sappiamo molto poco al momento.
La ringrazio, grazie Alessandro Marrone, responsabile del programma difesa dell'Istituto Affari Internazionali, per essere stato con noi. Mi fa notare Giovanni da Treviso, questa è una cosa interessante, curiosa, laterale naturalmente, ma curiosa, dice: la missione si dovrebbe chiamare Aspides e non Aspides, perché Aspides è latino e significa i serpenti, che sapete, gli aspidi, no? Mentre Aspides in greco significa scudi. Verificherò nel corso della pausa e le farò sapere, ma immagino che abbia ragione. Grazie Giovanni. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, anche per la correzione degli accenti. Ci sentiamo dopo.